Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Tra poche ore la lunga attesa iniziata il 7 ottobre 2023 potrebbe finalmente terminare. Una ventina di ostaggi, gli ultimi superstiti dei 251 rapiti quel giorno, dovrebbe essere liberata e lasciare Gaza per riabbracciare le proprie famiglie. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta per partire verso Israele, dove incontrerà le famiglie degli ostaggi e terrà un discorso alla Knesset, il Parlamento nazionale, mentre il piano da lui messo in azione ed approvato la scorsa settimana da Hamas e Israele inizia a portare i primi evidenti risultati. Noi ci colleghiamo ora con l'esperto di questioni statunitensi, il giornalista ed ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, buonasera e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Cosa c'è quindi nell'agenda del presidente Trump nelle prossime 24 ore?
Beh, abbiamo l'arrivo e la visita in Israele, un discorso alla Knesset, l'incontro con Netanyahu, ma soprattutto l'incontro con i familiari degli ostaggi, buona parte dei quali li riconoscono, li hanno pubblicamente riconosciuto molto merito nell'imminente conclusione del dramma dei loro cari, quelli che ancora non sono stati restituiti e che sono vivi, o almeno nella conclusione, in una sorta di chiusura del loro cordoglio con la restituzione delle salme di quelli che non ce l'hanno fatta, che sono deceduti. Poi ci sarà l'incontro in Egitto per la firma dell'accordo, una firma un po' singolare perché non sarà firmato da Israele e da Hamas, ma sarà firmato da tutte le parti che ne sono garanti, i mediatori e gli altri potenziali garanti di questa intesa. Ci saranno anche un sacco di leader europei, fra cui la premier italiana Giorgia Meloni, nonostante gli europei non è che abbiano fatto molto per la chiusura di questa vicenda o per gli sviluppi positivi di questa vicenda, ma adesso tutti promettono il loro concorso perché la tregua sia duratura, perché gli sviluppi delle trattative su quelli che saranno i futuri assetti della striscia di Gaza siano positivi, perché non ci sia una recrudescenza di violenza. Il fatto positivo indubbiamente delle ultime 48 ore direi è che a Gaza non si muore più uccisi dai militari israeliani e non si muore più di stenti, perché i militari israeliani si sono ritirati come previsto dietro le posizioni che erano state concordate, anche se continuano a controllare più della metà della striscia, perché centinaia di camion di aiuti con medicinali, viveri e altri generi di prima necessità sono entrati nella striscia e perché decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di palestinesi che avevano lasciato le loro case al nord, a Gaza City, per trovare rifugio nelle zone più sicure del sud, stanno tornando al nord per scoprire che cosa è rimasto delle loro case e salvare quello che si può ancora salvare dei loro beni. E senz'altro, altro elemento estremamente positivo, i familiari degli ostaggi appunto stanno per riabbracciare i loro cari o per poter piangere la salma di chi non torna vivo. La restituzione degli ostaggi dovrebbe essere accompagnata dalla liberazione di 1950 detenuti palestinesi, fra cui 250 ergastolani. Sui nomi di alcuni di questi resta un'incertezza e Israele dice che la liberazione dei prigionieri avverrà soltanto quando la restituzione di tutti gli ostaggi sarà stata completata, il che potrebbe prendere un po' di tempo perché Hamas e le altre sicche palestinesi non sono sicure di poter immediatamente recuperare tutti i corpi, alcuni dei quali sono rimasti sotto le macerie di edifici distrutti o di installazioni distrutte.
Perché secondo te questo piano è passato mentre gli altri nel passato, anche recente, sono sempre falliti?
Il fatto, non perché lo dico io, ma perché mi pare che la stampa americana sia abbastanza concorde su questo, il fatto determinante, chiamiamolo il gesto improvvido dal suo punto di vista del governo israeliano, in particolare del premier Netanyahu, è stato l'attacco al Qatar nel momento in cui in Qatar c'erano i leader di Hamas per una sessione negoziale. L'attacco in Qatar, il Qatar è un alleato degli Stati Uniti e lo Stato che ospita la più importante base militare americana nel Medio Oriente, l'attacco al Qatar non concordato con Donald Trump e non approvato da Donald Trump ha irritato fortemente l'amministrazione statunitense e in particolare il presidente Trump, che ha imposto a Netanyahu non solo di scusarsi con l'emiro del Qatar, ma anche di accettare questa intesa. Intesa che, per come scritta nei suoi 20 punti, non soltanto nei primi 3 o 4 punti che vengono adesso attuati, la restituzione degli ostaggi, il ritiro parziale di Israele, la cessazione degli ostilità, la ripresa degli aiuti, intesa che appunto nel suo complesso appariva ed appare difficile da essere accettata da Hamas, ma i primi 4 punti, nel momento in cui Hamas e i palestinesi erano evidentemente davvero allo stremo, sono apparsi anche ad Hamas, a sua volta sotto pressione di paesi arabi, di paesi islamici, un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi per uscire dalla situazione difficilissima in cui si trovava.
E l'innegabile successo diplomatico assicurato dall'approvazione del suo piano, secondo te o secondo i sondaggi, ha avuto ripercussioni positive sulla popolarità di Trump negli Stati Uniti o gli statunitensi restano più concentrati sulle questioni interne, vedi lo shutdown dei servizi federali che prosegue dopo quasi 2 settimane?
Sì, il riscontro sulla popolarità del presidente e sui e sulla sensibilità degli elettori, in particolare della sua parte politica, non è altissimo, un po' perché per gli elettori di Trump era scontato che prima o poi Trump la pace l'avrebbe fatta, del resto l'aveva promesso in campagna elettorale, e poi non è che ci siano molti distinguo tra il fatto che adesso non si spara più e che c'è davvero la pace o che la pace resta qualcosa ancora da realizzare, che comunque adesso non si spara più ed è la cosa saliente per il popolo MAGA, quello che viene percepito, non si spara più e gli ostaggi tornano a casa. Quindi non c'è un balzo in alto nei sondaggi dove il tasso di popolarità del presidente, di approvazione del presidente, non è particolarmente alto, però veniamo da una lunga stagione, direi che si arriva fino alla presidenza Obama, quindi andiamo indietro di 3 mandati in cui il tasso di popolarità del presidente non è mai stato particolarmente alto. Però invece la sua base, se vogliamo, è più galvanizzata o coinvolta dai giri di vite contro la criminalità organizzata con l'invio della Guardia Nazionale in varie città, le ultime Portland e Chicago, o progetti di inviarli, e poi si parla anche di San Francisco, è più galvanizzata dai pugni sul tavolo o, se vogliamo, bombe in mare sganciate dall'amministrazione Trump contro imbarcazioni di sedicenti trafficanti di droga venezuelani, e forse anche galvanizzata dal decisionismo che Trump mostra sul fronte della serrata, dello shutdown, della parziale serrata dei servizi federali, dove non c'è cedimento nei confronti dei democratici per arrivare a una soluzione, e anzi nelle prossime ore dovrebbero scattare migliaia di licenziamenti di dipendenti federali gli unici ai quali Trump si è preoccupato di garantire finora il soldo sono i militari.
Noi siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia. Giampiero, facciamo ora un piccolo, anzi un grande salto nel passato. Esattamente 100 anni fa, a Grantham, in Inghilterra, nasceva Margaret Thatcher, che è la figura politica preferita dalla neo Nobel per la pace Maria Corina Machado. Trump sembrava davvero volerlo, questo premio, e proprio a lui poi Machado lo ha dedicato. Chi è quindi Maria Corina Machado e come l'ha presa Trump?
Allora, quando tu dici sembrava davvero volerlo, lo voleva e non nascondeva in nessun modo di volerlo, cioè l'aveva reso talmente palese di volerlo da essere quasi diventato, forse lui non se ne rendeva pienamente conto, una macchietta in questo senso. È anche una macchietta fuori tempo, perché proprio i tempi dell'accordo sul Medio Oriente, sulla tregua a Gaza, non si accordavano con i tempi delle decisioni del comitato di Oslo. Quindi Trump lo voleva, la prima reazione quando non lo ha avuto è stata una reazione piccata nei confronti anche della vincitrice del premio, che però poi ha rapidamente recuperato. D'altronde la vincitrice del premio è stata resa nota anche dall'avallo della Casa Bianca, George W. Bush, George figlio, la ricevette alla Casa Bianca quando era, non dico all'inizio, ma non era ancora una figura di grande visibilità internazionale. La vincitrice, ringraziando poi Trump e in qualche misura attribuendogli il merito, che probabilmente non aveva, della sua vittoria, ha ottenuto ex post l'avallo del Presidente degli Stati Uniti, che ha soltanto spostato l'attenzione. E oggettivamente, se la tregua a Gaza diventerà una pace, se nel frattempo dovesse esserci anche una tregua e magari una pace in Ucraina, nel 2026 ne riparleremo forse con minore ironia, ma abbiamo un anno di tempo davanti. Chi è la vincitrice del Nobel? È una figura di opposizione forte, prima a Chavez, a Hugo Chavez, e ora a Nicolas Maduro, i due presidenti del Venezuela che si sono succeduti, entrambi di sinistra, entrambi accusati di essere dei dittatori, di soffocare la volontà popolare, di distorcere la volontà popolare. Hanno avuto vari oppositori di buona visibilità internazionale, cui sempre la comunità internazionale filo-occidentale ha guardato con speranza, come se potessero imporsi o rovesciare anche nelle competizioni elettorali il presidente Chavez prima e poi adesso il presidente Maduro. Non ci sono mai riusciti, ma hanno sempre goduto, e questo è anche il caso della vincitrice del Nobel, dell'appoggio, del sostegno, della condivisione di buona parte dei paesi occidentali. La pace, uno può pensare, è un'altra cosa, però bisogna anche riconoscere che negli ultimi anni spesso il premio Nobel è andato a personalità che, più che lavorare per la pace, hanno lavorato contro la dittatura, la mancanza di democrazia, le violazioni dei diritti, e in questo senso il premio Nobel alla oppositrice venezuelana si colloca nel filone di quelli recentemente consegnati a esponenti russi e filippini, bielorussi e ucraini o altro dal comitato del Nobel di Oslo.
Grazie quindi a Giampiero Gramaglia, per oggi è tutto. Giampiero, una buona serata e alla prossima.
Una buona giornata e soprattutto una buona settimana a te e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.